E diamo il via alla nostra nuova rubrica, i cinque politici della storia della Repubblica Italiana più importanti e più influenti appunto negli ultimi 70 anni. E iniziamo veramente con uno dei titani della politica italiana, cioè Alcide Amedeo Francesco De Gasperi. E lo facciamo insieme ad Antonio Maria Orecchia, docente di storia all'Università Insubria di Varese. Buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Iniziamo da un paio di note biografiche, perché De Gasperi è nato a Pieve Tesino, nel Trentino, però ai tempi era in quella zona, in quella fascia di influenza tedesca. Lo stesso De Gasperi appunto parlava fluentemente il tedesco e aveva una specie di doppia identità.
Certo, perché in realtà De Gasperi era nato nell'impero austro-ungarico, nel senso che il Trentino era ancora un'area sotto la sovranità dell'impero austro-ungarico e lui era austro-ungarico alla nascita e infatti già nel 1911, quindi ai circa 30 anni, era entrato nel Parlamento austriaco iniziando la sua carriera politica.
Quando iniziò a disamorarsi o comunque essere più, diciamo, critico nei confronti del regime austro-ungarico?
Ma dunque la questione è abbastanza complessa o perlomeno insomma discussa, perché la sua vocazione politica, certamente dicono i suoi biografi, nasce già durante il periodo del liceo classico. Lui frequentò il liceo classico e quindi aveva conseguito la maturità classica nel 1900, esattamente nel luglio del 1900, e la sua vocazione politica era già emersa, ma era la vocazione politica di un cristiano, perché per comprendere Alcide De Gasperi bisogna partire sostanzialmente innanzitutto dalla sua profondissima fede cattolica. Questa è la chiave. E naturalmente una fede cattolica applicata a una zona, il Trentino Alto Adige, che era italiana per la maggior parte, per quanto fosse sotto l'impero austro-ungarico. Da lì nasce la sua vocazione politica.
Cosa che non gli impedia però di avere dei forti contrasti nel dopoguerra proprio con il Vaticano per motivi prettamente politici.
Certamente, perché Alcide De Gasperi non a caso è uno dei giganti della classe dirigente italiana, perché lui riuscì sempre a distinguere la sua fede vera, profonda, sincera dal suo ruolo istituzionale in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1945 al 1953, quindi un'età intera, in cui lui riuscì sempre a distinguere la sua fede profonda dal suo ruolo istituzionale, nonostante, peraltro, le enormi difficoltà e le pressioni che giungevano dal Vaticano, perché dobbiamo sottolineare che quello era il Vaticano di Pio XII e Pio XII aveva fatto dell'anticomunismo praticamente una crociata. Pio XII aveva, nel 1949, aveva scomunicato tutti coloro che anche solo leggevano pubblicazioni comuniste. E quindi invece Alcide De Gasperi riuscì a mantenere questi due binari sempre separati. Faccio un piccolo esempio. In occasione del 30° anniversario del suo matrimonio, Pio XII rifiutò di incontrarlo in Vaticano e De Gasperi rimase profondamente turbato e ferito da questo mancato appuntamento e tuttavia lui disse: io da cattolico sono ferito, ma da uomo di Stato, da uomo delle istituzioni prendo atto.
Profondo cattolicesimo quindi di De Gasperi, sembra che le sue ultime parole prima di morire fossero proprio Gesù, Gesù, e la Chiesa Cattolica intanto ha assegnato a De Gasperi il titolo di Servo di Dio ed è stato aperto un processo di canonizzazione nel 1993. Noi però ritorniamo agli anni 20, sono degli anni cruciali per De Gasperi proprio per la sua formazione politica.
Esatto, perché Alcide De Gasperi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il Trentino torna all'Italia, si può dire, con il Trattato di Saint-Germain, dopo quindi la Prima Guerra Mondiale, Alcide De Gasperi entra in Parlamento in Italia nel 1921, in un momento assai turbolento della storia d'Italia, quando cioè l'Italia, terminata la guerra, è un paese che in teoria la guerra l'ha vinta, ma ha condizioni economiche e sociali che sono molto più vicine a quelle dei paesi che la guerra l'hanno persa. E De Gasperi entra in Parlamento proprio durante il biennio rosso, quando da un lato si ha la paura della rivoluzione socialista o comunista, come la vogliamo chiamare, e contemporaneamente, mentre nasce il fascismo e muove i suoi primi passi politicamente Benito Mussolini, cioè politicamente come fascista Benito Mussolini. De Gasperi dunque si trova in un nuovo Parlamento da italiano a dover provare a gestire, facendo carriera all'interno del Partito Popolare, una situazione così complessa.
Un rapporto perlomeno all'inizio ambivalente, quello di De Gasperi con il fascismo, per poi arrivare a una situazione di vero e proprio contrasto con Benito Mussolini.
Esattamente, perché il Partito Popolare nei primi anni prova a gestire il fascismo tentando di, come dire, istituzionalizzarlo, cioè alcuni non vedono ancora quanto possa essere pericoloso il fascismo e, come è noto, il primo governo di Benito Mussolini è un governo di coalizione all'interno del quale vi sono anche a titolo personale alcuni popolari. Tuttavia l'antifascismo di De Gasperi è totalmente fuori discussione. De Gasperi è un antifascista convinto sin da subito, potremmo dire, tant'è che, come è noto, verrà poi anche arrestato nel 1927 e farà circa un anno di galera, condannato per tentato espatrio non autorizzato.
E questo arresto del 1927 mette chiaramente uno stop momentaneo alla carriera politica di De Gasperi, il quale si trova ad affrontare alcuni anni molto difficili tra ristrettezze economiche e il fatto di essere letteralmente seguito e pedinato dalla polizia.
De Gasperi vive degli anni di gravissima difficoltà, non solo appunto morale, ovviamente, spirituale, ma economica soprattutto, perché il fascismo gli impedisce di vivere e riuscirà più o meno a uscire da questa situazione grazie alle sue conoscenze in Vaticano e quindi riuscendo ad andare in Vaticano a gestire più o meno la Biblioteca Vaticana, un lavoro ovviamente che per le potenzialità dell'uomo era assai difficile, assai, io non dico umiliante perché non lo era, però insomma gestire una biblioteca a fronte di quello che farà poi De Gasperi è certamente un lavoro abbastanza umile, ma tuttavia il fatto di poter stare in Vaticano consente a De Gasperi di lavorare anche tra virgolette in Italia, perché la città del Vaticano è uno stato autonomo ovviamente dopo il 1929 e non a caso dopo il 1929 De Gasperi trova lavoro in Vaticano. Ed è lì comunque che in quegli anni anche così tristi che De Gasperi lavora per la costruzione di un nuovo partito dei cattolici, di un nuovo partito dei cattolici di massa che sarà appunto la Democrazia Cristiana, perché come è noto Alcide De Gasperi sarà uno di coloro che scriverà le idee per la ricostruzione della Democrazia Cristiana, che sono la base della nascita del nuovo partito destinato a dominare l'Italia nella seconda metà del Novecento.
E De Gasperi si fa trovare pronto durante la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dal 45 al 53 è veramente l'età d'oro. Si può descrivere come l'era, l'età di De Gasperi?
Certamente, certamente. La grande questione degli storici, che ormai è accettata anche dalla storiografia, è proprio il fatto che innanzitutto l'ascesa di De Gasperi al governo italiano, che avviene, come anche questo come è noto, il 10 dicembre del 1945, cioè sei mesi diciamo dopo la liberazione del 25 aprile del 45 e dopo l'intermezzo del governo di Ferruccio Parri, del grande leggendario comandante partigiano Ferruccio Parri, che era soprannominato il comandante Maurizio, l'avvento di De Gasperi il 10 dicembre del 1945 alla presidenza del Consiglio segna senza ombra di dubbio, e la storiografia è concorde su questo, innanzitutto un fatto clamoroso. Perché? Perché per la prima volta nella storia d'Italia dal 1861 al 1945 appunto un cattolico militante andava a rivestire la carica più importante del paese, quindi a diciamo oltre 80 anni dopo l'unificazione del paese. E poi l'età di De Gasperi si può definire oggi proprio perché in quel dicembre del 1945 nessuno avrebbe potuto prevedere che questo uomo politico trentino sarebbe rimasto al vertice dell'esecutivo per praticamente 8 anni fino al 1953 e appunto sarebbe riuscito a dare il nome di quel periodo alla sua persona, cioè l'età di De Gasperi, l'età peraltro forse più importante della storia dell'Italia democratica e repubblicana, perché è l'età della ricostruzione e della nascita della democrazia.
De Gasperi poi muore il 19 agosto del 1954 a Borgo Valsugana.
19 agosto 1954. Nella sua casa di Sella di Valsugana muore a 73 anni il leader democristiano Alcide De Gasperi, protagonista della storia italiana del dopoguerra, considerato uno dei padri della patria, insieme a Nenni, Togliatti, La Malfa e Saragat.
Stiamo parlando prima dei rapporti tra De Gasperi e il fascismo. Quali furono invece i rapporti tra lo statista italiano e il comunismo?
Qui la questione è molto complessa. C'è un famoso aneddoto che dà anche un po' il senso. Siamo durante la campagna elettorale decisiva, una volta scritta la Costituzione, siamo nella campagna elettorale dell'aprile del 1948 e De Gasperi e Togliatti, il famoso leader del Partito Comunista, da una piazza all'altra certo non se le mandavano a dire, e in un comizio De Gasperi sostenne addirittura che Togliatti avesse il piede fesso come il diavolo, cioè avesse praticamente tre dita e l'unghia uncinata, no? La risposta di Togliatti non si fece attendere. Togliatti sostenne di avere il piede normalissimo e che lo avrebbe calzato dopo le elezioni con uno scarpone militare per riporlo in una parte del corpo che non voleva nominare di De Gasperi. Ma i rapporti col comunismo furono ovviamente molto tesi, perché De Gasperi, tanto quanto era un antifascista convinto e indiscutibile, era un anticomunista convinto e indiscutibile. E fu proprio una decisione di De Gasperi che nella primavera, nel maggio del 1947, portò all'esclusione del Partito Comunista e del Partito Socialista dal governo, rompendo così quella unità nazionale dei partiti politici che erano usciti dalla Resistenza e che avevano governato il paese nei primi due anni. Fu una decisione che però De Gasperi, da questo punto di vista, dovette prendere, perché non si poteva andare a elezioni a fronte della guerra fredda e della spaccatura del mondo tra Occidente e Oriente, con un governo di unità nazionale, ovviamente.
Facciamo un altro passo indietro al 1945, con la fine del conflitto. De Gasperi si trova nella difficile situazione di dover negoziare con le potenze vincitrici.
E qui vi è forse il senso della serietà e dello spessore dell'uomo politico, perché De Gasperi, di fronte alle potenze vincitrici che stavano discutendo del trattato di pace che venne poi firmato il 10 febbraio del 1947, trattato di pace con un paese che era un nemico, che aveva iniziato la guerra con Mussolini e l'aveva poi finita in un altro modo, ovviamente. Ma in quel momento, quando l'Italia è sul banco degli imputati, De Gasperi pronuncia un discorso che è veramente un discorso da straordinario statista.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui, dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
De Gasperi si sta rivolgendo a Stalin, a Truman, cioè ai giganti che stavano tenendo in mano il mondo. Da politico straordinario, ma soprattutto da uomo e da statista vero e straordinario, dice: sì, noi riconosciamo le colpe che abbiamo avuto, ma voi dovete ricordarvi che noi vi abbiamo chiamato alleati perché credevamo in voi, e noi, questa nuova classe dirigente italiana, è la classe dirigente che ha riportato l'Italia alla democrazia e alla pace, e siamo disposti a qualsiasi cosa pur di entrare nel consesso delle libere nazioni. È un discorso straordinario, senza infingimenti, senza retorica gratuita, che dice le cose come stanno, perché Alcide De Gasperi era uno statista straordinario.
Questo discorso quanto fu importante per i decenni successivi italiani?
Fu importantissimo, perché quando si cita una famosa frase di, appunto, di Alcide De Gasperi, che viene sovente citata, e cioè, diceva De Gasperi, un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione, beh, quel discorso e questa frase danno il senso dell'importanza di Alcide De Gasperi. Non è un caso che negli 8 anni dei suoi governi, dal 45 al 53, verranno prese e verranno promulgate una serie di riforme, cito solo il piano Fanfani, 300.000 case per la gente che non aveva dove andare a dormire, quindi edilizia popolare ma raffinata, cito il piano Vanoni, l'obbligo cioè di presentare la dichiarazione dei redditi a fronte dell'evasione fiscale mostruosa che c'era, e potrei citare ancora la cassa per il mezzogiorno che i primi anni, nonostante la fama negativa che ha, i primi anni in realtà funzionò assai nel tentativo di portare il sud al livello del nord, e poi soprattutto la riforma agraria, cioè l'esproprio forzato delle terre dei grandi latifondisti e queste terre date ai poveri contadini. Beh, le riforme di De Gasperi di questi 5 anni prepararono il paese al benessere delle successive generazioni.
Antonio Mario Recchia, grazie per averci raccontato la vita di Alcide De Gasperi.
Grazie molto a voi, alla prossima occasione, e grazie veramente. A presto.